Browns' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show in conduzione Roby.
Benvenuti all'episodio numero 12 del True Blue Show, il podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog che vi tiene informati su tutto quello che accade nel mondo Cowboys. Dallas Cowboys che dopo una settimana di polemiche più o meno giustificate hanno ritrovato il groove delle 11 vittorie consecutive e hanno così sconfitto all'AT&T i Buccaneers per 26-20 in una partita che, come dice il punteggio, è stata comunque indecisa sino all'ultimo, ma di questo comunque parleremo a breve con i nostri ospiti. È intanto il groove di Isaac Hayes e della colonna sonora del film Shaft, che magari qualcuno esperto di blaxploitation aveva riconosciuto, che nel frattempo ci accompagna in questa introduzione e ci porta dritti alla presentazione degli ospiti di questa settimana. Sono peraltro due ritorni per la nostra trasmissione, a partire da Luca Barbieri, redattore del blog e coamministratore della pagina Facebook Tutto Football NFL. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao a tutti. Shaft, un grande classico, pistolettate che va bene per la partita post Buccaneers.
Assolutamente, insomma, qua ci piace l'azione. Torna con noi gradito ospite anche Gabriele Balzarotti, tifoso dei Ravens e curatore dello scouting dei prospetti che partecipano al draft per Huddle Magazine. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
Grazie mille Roberto e un ciao anche a tutti gli amici ascoltatori.
Prima di partire con la discussione, arriva il classico appuntamento con il condensed della partita, anzi ne approfitto per annunciare una nuova feature, credo si dica così, del podcast. Infatti da questa settimana la trasmissione è suddivisa in capitoli, di modo che possiate skippare direttamente agli argomenti che più vi interessano ed evitare quelli che vi interessano meno. Anche se ovviamente il mio consiglio è quello di ascoltarci per intero. Ma bando alle ciance quindi, ed ecco arrivare il condenser di Cowboys Bucks.
To the left side on first down. Big hole for Elliott and then he leaps. And now Bailey attempting a 56-yard field goal. And Dan Bailey's kick is going to be short. Online, but not enough. 25-yard attempt, and that one is good. And Prescott is 6 for 6. 7 for 7 now. Elliott with a blocker out in front. Does he make it a perfect 9? He will. That's to Dunbar. And this drive ends with a field goal. The 25-yard line. This is the second drive for the Tampa Bay Buccaneers. And Winston gets hit. Was his arm coming forward is the question. The ball right now is loose and the Dallas Cowboys are going to wind up with it at the 14-yard line, assuming it stands. Second down and goal. Elliott. And Elliott into the end zone. He flares out after looking to block at first. And the catch is made at the 1-yard line. Bryce Butler. The back is McFadden. And Prescott's going to take it in. Touchdown, untouched. Dwyer will try to make it an 11-point game with a 34-yard field goal attempt, which he does. Back at the 47-yard line, Prescott, and that's caught by Bryant, and that'll be a first down to the 30-yard line. And Bailey's kick is no good. The 42, again, play action, and outside the pocket, and deep downfield, and it's caught on the deflection by Adam Humphries for the touchdown.
Whoa.
And then, is that caught? Wow. What a play. Cameron Brate, second down and goal from the 10. Winston has time, fires, and it is caught for the touchdown by Cameron Brate. The 7 yards. How many more here? Nice little hurdle move. A lot more. And out of bounds, he's forced at the 45-yard line. Now in the game, they flank him. And Prescott is slinging to the outside. Finds Beasley. And that one is straight and true. Four-man rush. And the pass is high and intercepted at the 40-yard line. Jeff Heath takes it back to the 21. Pass sailing, and David Irving helped to create that by putting the heat on the quarterback to try to seesaw the lead back to the Cowboys. And that one is good. Prescott now dancing and looking, throws underneath, and then is caught by Witten. And the ball comes loose. The ball is loose at the 45-yard line. Split four receivers, keep Witten in on the left side of tight end, and Prescott in the end zone, fires, caught 20-yard line, and that's Dez Bryant to get him out of the hole. Prescott is 31 of 35. Big hole. Elliott off to the races. Into Tampa territory. 3 out of 5 from 33 yards. And down the middle again. Take him out of the play, and then Winston goes deep downfield, too deep. Intended for Mike Evans, where the Dallas Cowboys will win their 12th game of the season. Tampa's winning streak will be snapped. Winston buying time, looking downfield, fires into traffic, and it is at the 50-yard line, Orlando Scandrick. Interception to wrap it up. But the Dallas Cowboys come up with a 26-20 win at AT&T Stadium.
Lo abbiamo detto all'inizio, è stata una settimana di discussioni, ma del resto c'era da aspettarselo che dopo 11 vittorie in fila la prima sconfitta potesse scatenare la fame di polemica principalmente dei media e di tutti quegli appassionati, non tifosi Cowboys ovviamente, che erano rimasti giustamente sorpresi e diciamoci anche un po' incazzati per questa striscia così lunga. Gabriele, noi ci eravamo sentiti, se non ricordo male, dopo la vittoria con Chicago, quindi insomma un po' agli albori di questa avventura che ancora sembrava più un sogno che una vera realtà. Come ti sembra che siano evoluti questi Cowboys nel frattempo? E da esperto di college che aveva studiato sia Prescott che Elliott, e già forse ne avevamo parlato allora, come giudichi a questo punto il loro passaggio nei pro?
Cowboys sono una squadra che effettivamente ha sorpreso veramente tutti questa stagione. Hanno trovato la famosa quadratura del cerchio e stanno giocando un football ottimo, senza particolari acuti di bel gioco, ma è un football molto solido che può portare. Adesso di settimana scorsa è un step che nell'economia di una stagione ci sta, anzi credo che soprattutto averlo subito a dicembre serva anche magari a far capire ai Cowboys di non essere imbattibili e quindi di poter affrontare la post-season sicuramente con una consapevolezza maggiore anche dei propri limiti. Per quello che riguarda Prescott e Elliott abbiamo solo complimenti da fare, nel senso che sono stati bravissimi tutti i membri dello staff dei Cowboys a sceglierli lo scorso aprile, e sono anche stati fortunati, perché è giusto comunque dire così, anche soprattutto nel caso di Prescott, a trovare un quarterback che, uscendo dal college, si è subito inserito nella realtà dei pro, giocando partite di altissimo livello e mostrando una maturità che spesso e volentieri fatichiamo a vedere nei quarterback rookie o anche nei quarterback comunque nei primi anni di carriera. Basti pensare, tanto per fare un esempio recentissimo, poi magari ne parleremo anche dopo, a Jameis Winston e ai Buccaneers. Quindi su quello che hanno fatto questi due ragazzi ci sono solo complimenti da fare.
Certo, anche un po' di fortuna, come giustamente dicevi tu, visto che conosciamo ormai a memoria le vicende del draft che hanno portato poi alla scelta di Prescott. Ma forse alla fine, e tu che sei un esperto di queste cose, il draft alla fine è appassionante, è bello proprio per questo, no? Tanti magari si aspettano il grande colpo alle primissime scelte, e poi invece per una serie di episodi strani si arriva con le scelte in fondo a trovare dei giocatori che alla fine fanno la differenza per la tua squadra.
Assolutamente, guarda, ti dico solo una cosina simpatica. L'anno scorso, per curiosità, avevo visto chi nel roster dei Ravens, quando erano stati scelti i giocatori, la maggior parte dei titolari, e il grosso è tutta gente che viene scelta tra il terzo e il quarto round, quindi sono quelli, diciamo, i round che fanno la differenza. Poi chiaramente ci sono le superstar che vengono scelte subito e rispettano tutte le aspettative, però è un dato comunque interessante.
Assolutamente, sono d'accordo. In effetti poi la bravura di un front office sta proprio lì, nell'andare a rimestare, come si dice, un po' nel torbido, nella spazzatura. Luca, Gabriele ha accennato alla sconfitta dei Giants. In effetti dopo quella sconfitta eravamo tutti stati un po' critici con il coaching staff per essere tornato un po' alle brutte abitudini legate a prevedibilità e al loro essere un po' conservativi. Domenica io in realtà ho particolarmente apprezzato le chiamate del primo tempo, che hanno cercato di rimettere in ritmo soprattutto Prescott con un gioco più a corto raggio e la volontà un po' di coinvolgere tutte le armi a sua disposizione da subito. Fermo restando che l'uso di Zeke peraltro, almeno per me, è apparso un po' meno scontato dalla partita di New York. Come hai trovato questo play calling di questa partita?
Secondo me il discorso che va fatto sulla partita di New York e sulla partita di conseguenza della partita di Minnesota è quello di cercare di capire quello che volevamo fare, ossia se volevamo tirare un po' il fiato, se volevamo giocare un tipo di football diverso e volevamo provare nuove soluzioni e vedere che come si adattavano, soprattutto alla luce del fatto che andavamo a giocare un 11 con un record estremamente positivo e che comunque sia per male che abbiamo giocato siamo rimasti in partita per quasi sempre, e la sconfitta è arrivata appunto per questioni episodiche. Quindi adesso immagino che il ritorno al passato sia dovuto, cioè il ritorno ad un football diciamo a cui eravamo più abituati, deriva dal fatto che quella partita con Tampa andava vinta a tutti i costi per appunto tamponare quella che sono state poi la prestazione con la sconfitta con i Giants. Io penso che il coaching staff pensava a una partita più facile con i Giants e alla fine ci siamo ritrovati con una sconfitta che però non ha, diciamo che non ha inficiato praticamente su nulla, anche perché abbiamo, nonostante tutte le critiche che sono piovute addosso a Prescott, l'abbiamo visto nella partita dopo contro Tampa con numeri esplosivi, e quindi tutti quei dubbi sul fatto che Prescott ha finalmente giocato come un rookie, tutto quanto è andato veramente, è stato spazzato via come le foglie al vento. Quindi nulla di preoccupante. Io penso che i Cowboys abbiano una loro linea, una sorta di linea guida sulla quale sanno che possono, cioè sanno a cui possiamo affidarci, e poi immagino che comunque si voglia provare, soprattutto in prospettiva futura, qualcosa di differente, anche perché non è che possiamo ripetere le stesse la solita reverse per White dall'infinito, anche perché abbiamo visto che prima o poi
qualcuno la capisce,
eh? E appunto, ecco.
Senti Gabriele, in mancanza di un tifoso Buccaneers ti uso un pochettino in questa funzione. I Bucs arrivavano da una striscia comunque importante di vittorie, se non erro erano 5 consecutive ed era comunque la più lunga al momento in atto nella NFL, ma in realtà sia quando vincono che quando perdono continuano a lasciarmi un pochettino una sensazione di precarietà, come di un qualche cosa, insomma, di non proprio ancora finito e definito. Tu come li hai visti e che cosa pensi di questa squadra?
Concordo fondamentalmente con te, penso anch'io che i Buccaneers siano all'interno di un processo che li sta vedendo emergere, soprattutto grazie alla scelta di Winston dell'anno scorso e di Mike Evans 2 anni fa, mi pare, che sta portando dei talenti all'interno di questa squadra. Per tanti anni, devo dire, i Buccaneers sembravano essere sul punto di esplodere, sul punto di fare bene, poi vuoi per un motivo, vuoi per un altro, alla fin fine non si è mai trovata la quadratura del cerchio, prima con Schiano, poi con Lovie Smith. Adesso la squadra in effetti fa vedere delle buone cose, sicuramente guidata dallo spirito intraprendente di Winston, che è un quarterback che personalmente mi piace abbastanza, è molto bello da vedere il suo gioco, però è una squadra che, come giustamente dicevamo all'inizio, ha bisogno ancora di qualche innesto, magari qualche veterano abituato a vincere, abituato a giocare a gennaio, che possa aiutare questo gruppo di giovani, e sicuramente delle pescate solide ancora al draft, perché i Buccaneers hanno perso nel corso degli anni alcuni giocatori. Mi viene in mente Mark Barron, che era stato una prima scelta di qualche anno fa, che certo, poi è finito i Rams. Quindi ci vuole che il processo di costruzione da parte della società continui anche in questo draft, e si rivolga anche soprattutto alla fase difensiva, dove i Buccaneers in effetti hanno qualche problemino più, perché tutto sommato in attacco la squadra c'è, diciamo, in linea, si può sempre migliorare per dare più protezione a Winston, però è una squadra che migliora piano piano, probabilmente sarà una delle protagoniste dell'off-season.
E peraltro hai fatto bene a ricordarlo, comunque anche il fatto del cambio alla guida con un allenatore anche peraltro rookie, se non erro, cioè nel senso non è mai stato un capo allenatore nell'NFL, Kotke, giusto?
Esattamente, penso anch'io che sia così.
Luca, domenica notte abbiamo visto una prova incredibile di un giocatore che, insomma, forse era stato quasi anche volontariamente, chissà, tenuto un po' nascosto da Marinelli, che è David Irving, e comunque una prestazione di una difesa che sembra crescere quasi nutrendosi di queste sue prestazioni positive partita dopo partita. Infatti, per dire, oggi siamo la difesa numero uno sulle corse con 80.9 yard concesse a partita, e contro di noi, nonostante noi malediamo spesso i nostri defensive back, un solo ricevitore ha raggiunto le 100 yard, pur avendo giocato per quanto anche abbastanza garbage time in alcune partite. Per i playoff, oltretutto, dovremmo recuperare qualche nome importante. Non sei mai stato, almeno per quello che ci siamo sempre potuti dire e scambiare, non sei mai stato mai avuto grande fiducia, diciamo, in questo reparto. Ti stanno facendo cambiare un po' idea, o sei convinto che comunque quando arriveranno i playoff e le sfide si inaspriranno ulteriormente, la musica sarà diversa?
Ma hai fatto bene a ricordare che, appunto, io non ho mai avuto grossa fiducia né in questa difesa e a inizio campionato nemmeno in questa squadra, perché assolutamente, mentre tanti pensavano che l'annata sarebbe stata positiva, sinceramente a bocce ferma mi sarei quasi accontentato del solito tristissimo 8-8. Io fondamentalmente penso che si facciano, quando facciamo i nomi di Zeke Elliott e Dak Prescott come MVP, io penso che l'MVP sia un altro, penso che sia un signore, il vero MVP dei Cowboys sia un signore di 67 anni, reduce dal Vietnam, un vecchio bastardo che continua a urlare dalla sideline mentre tutti i suoi colleghi stanno al caldo nei box VIP. Penso che questa difesa sia il capolavoro di una vita di Rod Marinelli, e sia veramente lui l'uomo che ha fatto e ha costruito un impianto difensivo importantissimo veramente con nulla. Parliamo di David Irving, e David Irving ricordiamo che è un undrafted free agent, certo, che è stato segnato, è stato firmato dai Chiefs per la practice squad, e alla fine tagliato dai Chiefs e poi preso dai Cowboys. Se tu noi vediamo la sua partita di domenica, a parte è partito sempre dalla posizione, quando ha fatto veramente male è sempre andato a sfidare il tackle destro di Tampa, partendo dalla posizione di right, di sì, left defensive end. E oltretutto questo giocatore può giocare anche interno, quindi può giocare di defensive tackle, può permettere anche agli altri di rifiatare. Io penso che questi tipo di giocatori, lui come Maiova, che era uno che giocava, era ai Raiders, ma probabilmente neanche i Raiders sapevano di averselo roster, cioè tutta questa gente sono capolavori di Marinelli, cioè è lui veramente l'artefice di questa cosa. Dimmi.
Di Marinelli e anche dello scouting staff dei Cowboys, che recentemente, quantomeno negli ultimi anni, è stato in grado di pescare in maniera intelligente e oculata, ma magari anche solamente per lo schema che giocano i Cowboys, per il tipo di gioco che fanno i Cowboys, no?
Esattamente. Un altro giocatore che mi veniva in mente per domenica è Durant, Durant è stato mandato via da Atlanta, cioè l'avevamo mandato via noi, poi mandato via da Atlanta perché ormai era un ferro vecchio, da noi gioca titolare fisso, cioè è un veramente ci sono giocatori come penso Malik Collins che hanno una possibilità enorme con Marinelli. Infatti quando poi probabilmente forse ci arriveremo a parlarne, quando penso a Randy Gregory e quello che sta veramente, e anche a Lawrence, quello che hanno buttato e stanno buttando, non sfruttando l'opportunità di giocare per questo signore che è un maestro, cioè questo è un futuro Hall of Famer probabilmente, veramente fa caponare la pelle se tu ci pensi.
Gabriele, non credo, perché però non si sa mai, tu probabilmente per fare i tuoi articoli sul draft vai a vedere un po' tutti i giocatori, magari lo avrai visto di sfuggita, ma David Irving l'avevi in qualche modo guardato o studiato per il draft 2015?
Sinceramente assolutamente no.
Evviva la
me lo
sincerità.
Sono studiato oggi, se mi interessa.
Grandissimo Gabriele.
Evviva la sincerità.
Mai sentito. No, però oggi sono andato a informarmi un po' su chi era, su cosa ha fatto al college, e io penso solo che sparo un nome a caso, tanto Von Miller in questa difesa nelle mani di Marinelli, i Cowboys probabilmente sarebbero già andati molto lontano ai playoff gli anni scorsi. È impressionante il lavoro che fa con dei ragazzi che obiettivamente escono dal college e sono considerati sì dei buoni giocatori di rotazione, ma non è che sono dei fenomeni. Invece la grande abilità dei coach sta anche in questo, cioè sta anche nel prendere dei giocatori che non sono un granché magari presi singolarmente, ma messi insieme riescono a fare tanto. Cioè i Cowboys penso sia una delle squadre che negli ultimi anni hanno subito più infortuni in difesa di tutta l'NFL, e comunque la difesa si è sempre difesa, scusate il gioco di parole, si è sempre difesa abbastanza bene, cioè non è mai stata una delle peggiori nella Lega. Sì, magari aveva dei problemi più marcatamente spiccati su una parte, magari sui passaggi o altro, però è comunque una difesa che sa quando giocare e come giocare. E appunto, se ritornano poi Gregory, Lawrence, se la smettono di fare cavolate, magari diventa anche qualcosa un pochino più forte.
Oh, mi collego con la questione infortunio, perché purtroppo le ultime news aggiungono infortunati alla lista invece di toglierli. Infatti, oltre a Claiborne, Wilcox, Thornton e Lawrence, che se ne erano già out domenica, si sono aggiunti durante la partita Tyrone Crawford, che ha avuto un problema alla spalla, Justin Durant, come ha forse accennato Luca, con un problema al gomito, e Benson Maiowa. Per tutti in realtà si parla di situazioni che verranno monitorate giorno dopo giorno, quantomeno per questi ultimi, e devo dire che però quella che più mi preoccupa è quella della situazione di Lawrence, perché è un problema alla schiena che in effetti si sta trascinando praticamente dall'inizio dell'anno. Le notizie invece riguardanti Claiborne sembrano essere positive, ossia che si sta comunque allenando e preparando, e tutti si dichiarano confidenti che sicuramente per i playoff, se non addirittura per l'ultima partita contro Philadelphia, potrebbe rientrare. Mentre la buona notizia è invece la conferma che la NFL ha dato l'ok a Randy Gregory per riprendere questa settimana gli allenamenti con la squadra, e quindi diventa eleggibile a giocare già da lunedì notte contro i Lions, e vedremo quindi che tipo di impiego ne farà Marinelli. Anzi, peraltro, in realtà una delle poche domande che abbiamo avuto da Facebook oggi è proprio che tipo di impiego pensi che ne farà Marinelli, Luca, di Gregory, cioè lo butterà subito dentro per un certo numero di snap, anche perché bisognerebbe capire bene in che tipo di forma fisica si trova dopo il soggiorno negli istituti di recupero.
Sì, è andato. Lui fa il rehab come Amy Winehouse. Speriamo finisca differentemente.
Per lui, speriamo,
cioè,
per lui.
Lasciamo perdere. Allora, io ho seguito sempre un po' piuttosto da vicino l'utilizzo che faceva Marinelli di Lawrence, perché l'interesse per i Cowboys. No, di Lawrence.
Ah, ok, scusa.
Lawrence, quando rientrava degli infortuni / squalifiche, okay. Perché l'ho sempre seguito anche per il fantasy, e solitamente Marinelli l'ha sempre i rientri, quando pensava che rientrasse, anche perché è un pezzo da 90, ipotetico pezzo da 90 della difesa, diciamo piuttosto centillinato, quindi mi immagino, ma per quel che ne posso sapere io, che con Gregory la situazione sarà la stessa, anche perché, come dicevi tu, anche adesso non so quando sia uscito dal rehab, però lui non poteva allenarsi con la squadra, quindi no. Non so cosa abbia fatto in questo tempo, oltre a probabilmente stare chiuso a chiave dentro un appartamento per non far cazzate.
Sì, in effetti io penso che a questo punto il dubbio più grosso sia proprio sul suo stato di forma. Certo, adesso comunque ha 3 settimane di allenamenti, anzi, se Dio vuole, anche 4, 2 partite eventualmente per ricominciare a riassaggiare il campo, e quindi insomma speriamo per i playoff, non dico di averlo in forma smagliante, ma quantomeno pronto per un certo numero, una certa quantità di snap, magari da dividere proprio con Lawrence, visto che proprio per quell'infortunio alla schiena nella partita contro i Giants Lawrence era stato usato un po' con il contagocce, salvo poi a ritrovarci a domenica scorsa, quando è stato proprio tenuto fuori proprio perché pare fisicamente impossibilitato a giocare.
Ma sì, penso, come dici te, penso che queste partite saranno più che altro a meno di necessità incredibili, penso che per Gregory saranno proprio una serie di viatico per poi cercare di giocare, di essere al 100% ipoteticamente in playoff.
Oh, tornando invece alla partita con Tampa, una partita che poteva essere probabilmente vinta in maniera più agevole e netta se non ci fossimo un po' sparati nel piede con alcune penalità. E alla fine i Bucks hanno avuto l'opportunità di provare a vincerla con un lancio fuori di misura di Winston, che ci ha salvato da un sicuro touchdown di Evans a poco più di 2 minuti alla fine. Tutto ciò però deriva da una scelta di Garrett un po' dubbia di calciare un field goal per il più 6 invece di tentare un 4-1 sulle 20 dei Buccaneers. Io, e ad esempio peraltro anche Mark nelle sue pagelle settimanali, ho contestato questo tipo di scelta, soprattutto quando insomma hai a disposizione un arsenale simile, una offensive line praticamente fatta di prime scelte e un running back che ha dimostrato di essere in grado di prendere quella sporca yard in qualsiasi momento. Voi di che parere siete? Siete d'accordo che quel tentativo andava fatto? Luca, vuoi iniziare tu?
Cioè, tu sai benissimo che se chiedere a me di parlare di Garrett è male, di Garrett è come sparare sulla Croce Rossa. Cioè, qua stiamo parlando di uno che ha ghiacciato il suo kicker, su, dai.
Questo avvenimento ti è rimasto veramente sul gol.
Sì, no, questa non me la potrò dimenticare, ma potrebbe vincere 50 Super Bowl.
Ma lo rinfacceremo sempre.
Sì, cioè, non, sì, alla fine è il suo. Beh, innanzitutto bisognerebbe poi alla fine chiedersi quanto Garrett abbia l'ultima, cioè Garrett o Lennon avere l'ultima parola. E diamo per buono che è Garrett che decida, o Jerry Jones addirittura, ad avere l'ultima parola su che cosa fare. Sappiamo benissimo che lui, piuttosto tipo di rischiare, non so, di rischiare qualsiasi cosa, si tira piuttosto indietro quando si può avere un bel 3 punticini in casa. sempre se non ghiaccia il kick. Quindi non è una decisione che alla fine nel personaggio Garrett ci sta. Io sono d'accordo con voi, lo quarto uno sulle 20 dei Bucks con la nostra squadra te la giochi 9 volte su 10. Ma quando...
Sì, è che peraltro ci aveva forse un po' illuso, perché nelle, soprattutto
sì,
nelle
un
prime
paio
partite,
di volte l'aveva
infatti no, invece
è un ritorno all'antico,
back to the future. Tu Gabriele, ecco, hai visto la questione, ti sei fatto un'idea?
Sì, sono d'accordo con Luca, con quella linea si va a 10 su 10 in quella situazione, cioè non c'è, secondo me non ci sarebbe neanche da pensarci. Una yard, una squadra come i Cowboys, a meno di cataclismi, le prende come niente. Poi, con tutto il rispetto alla difesa dei Buccaneers, non è un muro impenetrabile. Cioè, ecco, magari già giocassi contro un altro tipo di squadra, con un altro tipo di personale all'interno della linea difensiva, magari ci posso un attimo pensare. Però quella è una situazione in cui quella yard la si deve andare a prendere a tutti i costi.
Kicker, dicevamo che invece abbiamo deciso di calciare e per fortuna ci è andata bene, perché insomma Dan Bailey ci sta facendo un finino penare contro ogni aspettativa. Luca, ma qualcuno oggi accennava al fatto che però Dan Bailey ha avuto un infortunio che lo aveva messo in dubbio anche per una partita o due. Non è che magari ci stiamo un po' trascinando dietro proprio quell'infortunio che ha causato questo paio di due ieri e forse una anche la settimana prima di errori magari non proprio da Dan Bailey?
Sì, la settimana prima mi sa aveva preso, non so come si chiama, la traversa.
Sì, esatto.
Io le chiamo traversa.
va bene.
È un po' differente col calcio, però sì, secondo me assolutamente sì. Cioè, non... Dan Bailey mi sa che ha qualche problemino alla gamba, e quando hai qualche problemino alla gamba, anche se tipo è, e te lo dice uno che ha giocato a calcio tanti anni, cerchi anche inconsciamente, non sei mai al 100%, non calci mai liberamente, e anche se anche fosse una semplice contrattura, secondo me De Bailey si era stirato, ha avuto uno stiramento, e però sta andando avanti a giocare, anche perché non è che tipo come Lawrence che possiamo far giocare un altro, certo. Anche tipo come dice qualcuno, chiamata vecchio non è che mi sembra proprio il massimo. E quindi il problema, sai qual è la cosa che più mi terrorizza? È che se tu vai un po' indietro con la memoria, l'anno a cui siamo andati, la famosa Dez Cogdit, anche in quel finale di stagione Bailey giocò per me, essendo mezzo infortunato, e sbagliò appunto qualche calcio. E per via dei corsi e ricorsi storici, visto che poi domenica giochiamo con i Lions, la cosa mi terrorizza un filo. Sai che poi sono scaramantico.
Ecco, bravo. Allora, non so, vedi tu quali sono i gesti scaramantici che ti vengono in mente. A Gabriele di kicker non parlo, perché alla fine il vostro kicker è il beneficiario di questi errori, perché mi sembra che grazie a questi errori sia diventato forse il kicker numero uno per la percentuale di realizzazione, forse.
Esattamente, 97.1%.
Sempre. Ecco. Quindi tu ci tifi contro in questo caso, e quindi non ti
sono due grandi kicker, però sono sincero, effettivamente Tucker ci sta salvando le chiappe quest'anno. Niente.
Beh, ma se non erro, adesso non so, Gabriele, Tucker, adesso prendi come battuta, ma mi sa che guadagna più di qualche quarterback, molto probabilmente. Mi sembra che abbia uno stipendio non male a
sì,
Baltimora.
Ha rinnovato all'inizio della stagione, ha rinnovato per 4 anni, adesso le cifre non me le ricordo, però sicuramente prende più di qualche QB di mezza classifica, bassa classifica, questo sì.
Oh, allora direi che possiamo incominciare anche a guardare un filino avanti, perché nel prossimo Monday Night incontreremo, come hai accennato tu Luca, i Lions a Dallas. Una partita importantissima per entrambe le squadre, perché per noi la vittoria vorrebbe dire assicurarci il bye e il percorso netto casalingo nei playoff, mentre loro insomma incominciano a Motown, si incomincia un pochettino a sentire bussare alla porta con una certa insistenza il signor Rogers Rodgers con i suoi Packers, e oltre al fatto che l'hai ricordata tu, da parte di Stafford ci sarà la voglia magari anche di vendicare quella wild card del 2014 che aveva generato qualche piccola polemica sul finale, ma d'altronde quando giocano i Cowboys, quando non c'è una polemica. I Lions sono una squadra che io non sono riuscito ad inquadrare molto bene, in effetti non ho visto molte partite, mi è sempre capitato di vedere magari qualche condensed, ma mi pare, l'impressione che almeno mi hanno dato è che facciano diverse cose bene senza eccellere particolarmente in nulla. Tu Gabriele hai un'idea di questa squadra, l'hai vista e quale eventualmente pensi che possano essere le chiavi per i Cowboys per guadagnarsi questa vittoria che aprirebbe una strada importante per i playoff?
Ho visto anch'io poco i Lions quest'anno. Obiettivamente mi ha sorpreso vedere il loro percorso, non mi aspettavo che dopo il ritiro di Calvin Johnson potessero riuscire a fare una stagione di questo tipo, anche perché gli va riconosciuto il merito, non solo Green Bay ha avuto un'annata, no, loro sono stati bravi ad essere al posto giusto nel momento giusto. Non hanno un grande gioco di corse e questo penso possa favorire in effetti la forte difesa di Dallas, e difensivamente secondo me sono una squadra che a volte ha dei blackout, quindi sulla carta non vedo grossi problemi per Dallas addirittura in questa partita. L'unico ostacolo è sicuramente mentale, perché comunque i Lions vorrebbero provare a mettere più strada possibile tra loro e i Packers per andare a vincere la division e quindi per conquistarsi un posto ai playoff con l'assoluta certezza.
Anche perché forse mi sbaglio, ma mi sembra di ricordare che forse c'è ancora una partita tra Packers e Lions alla fine, o
è l'ultima, sì, dovrebbe essere l'ultima tra le due.
Accidenti, niente male. E a proposito di sfide importanti, poi Gabriele torno da te per un'altra sfida importante. Tu Luca invece conosci un po' meglio di me Gabriele i Lions, hai fatto un'idea su che cosa dobbiamo temere? Luca?
Scusate, avevo il
microfono addormentato.
No, sì.
Alla tua età dobbiamo fare le cose un po' presto, un po' più presto.
Sì, e poi parlare più piano, perché io faccio fatica a sentire, cioè non riesco a seguire tanto i discorsi, sono qua davanti alla televisione con la copertina.
Ah, ho capito.
E ascolta,
I Lions, anche la memoria.
No, allora stavate dicendo di l'ultima partita con Green Bay, che sarà appunto per loro la partita da dentro fuori, e soprattutto c'è un intreccio interessante perché i Lions giocano con noi e volendo possono permettersi anche una sconfitta. I Packers giocano a Milwaukee contro e a Minneapolis contro i Vikings. Quindi i Vikings sono anche loro l'ultima chiamata, quindi quella di Green Bay domenica sarà una battaglia, sarà il vero risultato importante, visto che poi noi giochiamo lunedì, quindi da lì probabilmente sarà l'atteggiamento dei Lions, che comunque vengono per vincere, perché una vittoria sicuramente li metterebbe in un'ottima posizione. Io penso che sono andato a vedere un po' quelli che sono i Lions, hanno danno il dodicesimo attacco sui passaggi. Questa squadra mi sembra veramente una squadra Stafford dipendente, una squadra che ha sicuramente la sorpresa dell'anno secondo me, perché nessuno gli dava niente a inizio stagione, e vengono fuori un po' dietro i fallimenti di il mezzo fallimento dei Packers e il mezzo fallimento dei Vikings, e ne sono emersi loro. È una squadra, come dicevate voi, che non ha nulla di particolare. Il migliore ricevitore è Boldin, quindi una vecchia conoscenza, però sicuramente non in grado di andare alla pari a Megatron. Dobbiamo sicuramente limitare Stafford. Se riusciamo a limitare Stafford e gente come Irving e Collins riescono a replicare la partita con Tampa, abbiamo delle ottime possibilità. Loro hanno il 29esimo attacco sulle corse, noi la prima difesa sulle corse, quindi sempre a livello molto, il pendolino di Mosca pende veramente dalla parte nostra, quindi limitare Stafford è vitale. Io penso che col nostro attacco a livello teorico, sempre a livello prettamente teorico, non abbiamo, non dobbiamo avere paura di più o meno di nessuno. Loro, la loro è una difesa media, una buona difesa, ma che non eccelle in nulla fondamentalmente. La chiave per vincere la partita è mettere le briglie a Stafford, che sta giocando comunque con un rating di 95.8, quindi non c'è una buona, comunque non proprio una stagione da buttare, direi.
Quindi insomma dobbiamo sciogliere le briglie ai vari Irving e magari chissà anche Gregory, per cercare di mettergli le mani addosso il più possibile, anche perché è comunque un quarterback che bravo sotto pressione uno è, ma è anche uno capace di sparacchiare un po' a casaccio quando succede, insomma, quindi cerchiamo di mettergli più pressione possibile. Rimanendo in NFC, ma rimanendo nel nostro piccolo giardinetto della East, con la sconfitta a Carolina direi che Washington si è messo in una situazione difficile. A questo punto i Giants mi sembrano abbastanza tranquilli, a meno di improbabili meltdown delle ultime due partite. A Ovest, spostandoci invece a Ovest, Seattle è già dentro e dietro di lei mi sembra di scorgere il vuoto. Mentre le due division che hanno veramente un po' di pepe sono nord e sud, dove un po' è tutto da decidere. Ci sono in tutte e due le division due squadre in lotta che possono prendere il primo posto, e quindi, come abbiamo appena detto, Detroit e Green Bay a nord e Atlanta e Tampa a sud. E probabilmente però una di queste quattro rimarrà in mano la pagliuzza più corta e rimarrà fuori dai playoff. Tu Luca, come vedi questa lotta a 4 per 3 posti, o pensi per caso che possa aggiungersi qualcun altro, ripeto, dando per scontato i Giants come possibile, come prima wild card?
Ma secondo me, se nella South, nonostante tutto il bene che possa volere i Buccaneers, che mi sono anche simpatici, se rientra Julio Jones come sembra che debba rientrare, penso che Tampa, Atlanta va tranquilla per la vittoria. Come dicevamo prima, la Nord è tutto, in queste due partite praticamente si giocano tutto, e molto, appunto, ti dico, rimane legato quello che succederà a Minneapolis domenica, perché se una vittoria di Green Bay taglia completamente le gambe ai Vikings e li butta praticamente fuori dai giochi, e va a mettere un...
Ma vista, sì, vista Green Bay e vista Minnesota, visto che ci abbiamo giocato contro tutte e due in periodi un po' diversi, ma comunque insomma le abbiamo viste tutte e due, e abbiamo visto anche che Green Bay recentemente sta incominciando a mettere ad alzare i colpi. Tu pensi che Minnesota possa essere un problema per Green Bay domenica?
Bisogna vedere se Adrian Peterson decide che è finito. Se Adrian Peterson decide che non è più e va avanti a correre 22 yard alla volta, allora ti dico di sì, non c'è nessun problema per Green Bay.
Beh, ma veramente è una questione di Adrian Peterson? E poi magari questa cosa la chiediamo anche a Gabriele, o Adrian Peterson è costretto, a parte ad aver accelerato il rientro, ma soprattutto a correre dietro una linea che forse non è esattamente di primissimo livello.
E quello è il problema, però penso che c'è, cioè, fondamentalmente o Adrian Peterson si tira dietro Bradford e compagnia, o come sappiamo Minnesota, se non, soprattutto se il punteggio inizia ad alzarsi un filino, ha poche chance. Se il punteggio rimane basso, Minnesota può vincere, come ha rischiato di vincere contro di noi. Per me la partita, ovviamente Green Bay, visto l'andazzo generale, è la favorita fra le due, però secondo me è proprio una partita che va vista e va giocata. Certo, se poi tipo Rodgers già nel primo quarto fa il matto e fa segnare un po', manda davanti Adams un paio di volte in touchdown, facciamo saluti e baci, e probabilmente difficilmente recuperano. Se Minnesota riesce a tenere un punteggio basso, Peterson riesce a ingranare, la partita c'è. Quindi secondo me, non so, i Vikings all'ultima chance cercheranno di vendere davanti, soprattutto al loro pubblico nello stadio nuovo, cercheranno proprio di vendere un po' cara la pelle, non penso che alzeranno bandiera bianca da subito.
Quindi insomma, chi è la Peppa Tencia?
Non so cos'è la Peppa Tencia, perché io sono sotto il Po, di 3 chilometri sotto il Po.
Vabbè, chi è che rimane con la pagliuzza più corta delle quattro? Io dico Detroit, dai.
Addirittura di Detroit?
Io dico Detroit.
Ah, addirittura, non lo so, dipende. Anche lì, l'anno scorso, se non ricordo male, l'ultima partita Rodgers piazzò una bombona da 20.000 yard e portò i Packers ai playoff, appunto a casa di Detroit. Se andiamo appunto di corsi e ricorsi storici, la prepotenza probabilmente è Detroit.
Gabriele, tu cosa ne pensi?
Io penso che quella che può rimanere fuori sia Tampa. Pensando allo scontro di domenica, secondo me Green Bay può andare relativamente sul velluto. È il momento della stagione in cui solitamente Rodgers alza al massimo i giri del motore e i Packers iniziano a rollare tutti per poi dopo arrivare ai playoff magari un attimo in calo di forma. I Lions, dicevamo prima, sono una squadra comunque equilibrata, che mi sembrano poter almeno arrivarci col carattere in post season, anche perché mi sembrano avere abbastanza fame. E vabbè, se Atlanta recupera Julio, non credo ci siano grossi problemi in South. Quindi secondo me sono i Buccaneers a rimanere fuori.
Ok, va bene, rimango da te perché a questo punto parliamo di AFC, dove invece la situazione è decisamente meno lineare, perché a parte New England, che vabbè ha già vinto la East Division e insomma è come al solito più avanti di tutti, la lotta è decisamente più serrata sia per la wild card che per la conquista, le wild card, sia per la conquista delle altre tre division. Peraltro, se non erro, tu hai un Natale piuttosto impegnato, impegnativo e oltremodo emozionante. Te la senti di mettere un po' d'ordine e dirci poi un po' secondo te quali saranno alla fine le squadre che la spunteranno, sempre ovviamente con la scaramanzia magari per la division dei tuoi Ravens?
Certamente, guarda, anche Oakland è sicuramente ai playoff e io penso che ci vadano senza troppi problemi i Chiefs, che con 10-4 sono molto tranquilli. In AFC South abbiamo Texans e Titans, entrambe 8-6. Sono due squadre che tutte e due sono in striscia vincente. Ci sono i Colts che possono ancora rompere le balle all'interno degli scontri divisionali. Quindi quella è una division, secondo me, difficilissima da pronosticare. Abbiamo poi il match, ovviamente, i Ravens a Natale contro gli Steelers, che è cruciale. Se lo vinciamo, rimaniamo in corsa. Se lo perdiamo, possiamo anche, secondo me, dire addio alle speranze di andare ai playoff. E ci sono ancora i Broncos, che potrebbero passare come terzi in AFC West, e i Dolphins, che sono 9-5. È apertissima la questione. Io penso che le squadre che hanno più probabilità di passare siano, nel caso vincano i Ravens, le due della AFC North, quindi magari i Ravens e gli Steelers. Nel caso invece noi dovessimo perdere, ho visto molto bene i Dolphins. I Broncos mi paiono un pochino in difficoltà ultimamente, quindi secondo me non è detto che i Dolphins riescano finalmente ad arrivare in post season dopo tanti anni di digiuno.
Anche perché hanno una situazione a quarterback un pochettino, come dire, complicata, no?
Sì, decisamente sì. Con l'infortunio che ha subito Tannehill sono andati un pochino in difficoltà, però
anche se Vince, Moore mi sembra che abbia fatto una gran partita sabato.
Assolutamente, ha giocato molto bene. Quindi io credo che, cioè, i Dolphins mi sembrano la squadra, diciamo, che potrebbe andare più in là, a meno che i Broncos si mettano a serrare la difesa e giochino sullo stesso livello delle partite dell'anno scorso, però la vedo un pochino più difficile. Infatti io ero abbastanza scettico sui Broncos nuovamente ai playoff in seguito alla vittoria del titolo. Sai, quando si vince magari si ha un pochino la pancia piena, poi ricostruzione, nel caso via Manning, adesso Simon, eccetera eccetera, è un pochino più dura. I Dolphins invece mi sembrano, sperando che chiaramente il quarterback di riserva non faccia disastri, ma non credo, e possono andare oltre.
Ok, prima di...
Io tifo Titans.
Del tuo anch'io amico... dentro di me tifo Titans, però vabbè, non potevo essere così sfacciato a dire forza Mariota.
Dentro di me tifo... nonostante il loro running back tifiamo Titans.
Ah, io pensavo che tifassi Titans proprio per il loro running back, perché ancora ti è rimasto nel cuore.
No, assolutamente no. Sì, sì, nel cuore. Un'altra cosa che inizia con la C.
Allora, prima di saltare ad un altro argomento, Gabriele, vuoi mettere in difficoltà Luca in qualche modo facendogli una domanda sui Cowboys?
Faccio che temeno, eh?
No, guarda, la conoscenza di Luca sui Cowboys è talmente più ampia di quella della mia che non mi addentro in domande che sicuramente verrei sbeffeggiato.
D'accordo, allora per punizione ti faccio parlare di draft.
Ah, giustamente. Ma guarda un po'.
Tra l'altro, la scorsa puntata avrei ascoltato il tuo compagno di merende Luca Domenighini, che peraltro ci ha rivelato con il solito marchettone che era già uscito il suo primo mock draft. E lui vede con una scelta che ovviamente tocchiamo tutti ferro, l'ultima del primo giro, Charles Harris, defensive end di Missouri, come un'opzione per i Cowboys. Allora, io da te voglio sapere se sei d'accordo su questa possibilità e in generale come vedi questa classe, specialmente per il reparto difensivo, dato che insomma presumibilmente i Cowboys pescheranno da lì, seppure, come abbiamo detto, con una scelta un po' bassina per sperare di trovare magari del talento eccelso.
Iniziamo dicendo che io di mock adesso non ne ho ancora fatti, perché li inizio a fare solitamente a gennaio, quindi adesso siamo ancora in una fase di vedere un po' chi c'è, anche perché bisogna considerare che prima che si dichiarino tutti gli underclassmen, questo è un quadro solamente provvisorio. Sicuramente il nome che ha fatto Luca è un nome interessante. Harris è un giocatore che viene da Missouri, che è una università con una grandissima tradizione di pass rusher, ne ha sfornati tanti negli ultimi anni e sono tutti quantomeno titolari nelle loro squadre. Quindi
Michael Sam, tipo.
No, io pensavo più a Lee, Jane Ray, Sheldon Richardson, quella gente
sì,
lì.
Sì, immaginavo.
Quindi penso, cioè, se dovesse capitare l'opportunità di prendere Harris, sicuramente è un giocatore importante. È ancora presto però per dare dei giudizi così importanti, secondo me. Aspetterei quantomeno di vedere quali underclassmen ci sono. Sull'altra domanda invece posso dire che questo sarà un draft molto probabilmente prettamente difensivo. Ci sono tanti giocatori che possono far bene in una difesa NFL, una classe foltissima di defensive end e outside linebacker, quindi è una classe che ai Cowboys sicuramente piacerà. È una classe profonda, quindi anche in un'ipotesi molto bella per i tifosi dei Cowboys, ma in ogni caso anche in una cavalcata importante in post season, che comunque porti il più lontano possibile, ci sono dei giocatori che possono arrivare nelle posizioni dalla 25 in su, e sono dei prospetti relativamente interessanti, con tanto upside. Anche come cornerback c'è qualcosa, anche se io sui cornerback vado sempre molto molto cauto, perché è una transizione difficilissima tra il college e i professionisti, mentre con gli outside linebacker si può andare un pochino più sul sicuro. E su questo terreno sicuramente ce ne sono tanti, e ce ne sono tanti che potrebbero fare il caso di Dallas.
Oh, siccome sono praticamente certo che Luca è molto più bastardo di te, gli lascio la parola, perché magari ha qualche cosa da chiederti invece su draft, college, bowls e compagnia cantante.
Ma allora, io sono Gabriele, un bravo ragazzo, io sono ovviamente più bastardo di lui, ma soprattutto perché, essendo che c'è lui, io di domande ne avrei da farli ma mille, ma appunto perché so che è molto preparato e quando parla sa quello che dice.
Lo invitiamo già da adesso per i programmi che faremo sicuramente in post season, in preparazione al draft.
ci anche sta. Andare a bere una birra fuori, mangiare un panino anche. Lo invitiamo per ma, uno ma come sei, Balzarotti.
Ma tu sei sotto il Po, mi sa che lui è un po' più su.
Ah, esatto. Ho capito, niente, c'è la barriera.
Esatto.
Peccato. Accettavo volentieri birra e panino.
Ascolta, no, beh, sì, allora,
è tutto quello che ti possiamo pagare, peraltro, Gabriele, per la tua collaborazione col blog.
Se tu pensavi a qualcosa di più ti sbagli grosso. E la birra una è forse piccola.
Vai, vai, Luca.
Ascolta, no, allora, innanzitutto... voglio, visto che probabilmente chi ci ascolta magari vuole un tuo parere su quello che saranno poi le finali per il championship del college football, ossia abbiamo tre squadre che sono oramai delle hanno un appuntamento fisso con questo, cioè con quello che riguarda il playoff bar playoff e championship, e Washington, che è ha sostituito Oklahoma che c'era l'anno scorso. Tu vedi già una finale, un andamento piuttosto scontato, o pensi che ci sarà qualche sorpresa?
Ma più che altro io vedo una squadra che, per come ha giocato in stagione regolare, sembra un passettino avanti a tutte le altre, che è chiaramente Bama. Allora. Poi il bello delle finali di college football è che sono partite molto 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 divertenti, obiettivamente, cioè se capitano poi in un periodo in cui più o meno si ha un pochino magari di tempo per recuperarsele, quindi il consiglio numero uno è guardarle, perché si vede del bel football. Poi si inizia anche magari a fare pratica con qualche giocatore che poi diventerà interessante in sede di draft, però Alabama quest'anno mi sembra una spanna sopra tutte le altre. È vero che a Washington al Peach Bowl come prima partita, e dall'altra parte giocano Clemson e Ohio State, che sono lì tutte e due, però la difesa che può portare Bama è quasi impenetrabile, quindi io la vedo più o meno, cioè la vedo come favorita abbastanza assoluta. Il fatto che di Bama sono le due linee, cioè come loro costruiscono la linea offensiva e come costruiscono la linea difensiva, e poi tutta la difesa chiaramente, fanno sì che abbiano sempre una squadra pronta a vincere fino alla fine. Quindi, secondo me loro sono la candidata numero uno. Poi però guardatele, perché può succedere veramente di tutto.
Soprattutto Ohio State Clemson, secondo me deve essere una partita che sarà giocata alla morte, appunto perché, come dicevi te, le due squadre più o meno si equivalgono, e nonostante Ohio State abbia perso molto è rimasta decisamente competitiva. Allora, un'altra domanda che ti faccio, e visto che potremmo parlare di un sacco di cose, ma guarda caso parliamo degli Oklahoma Sooners, così proprio capita casualmente.
Il solito tifoso.
Ecco, proprio, e infatti come uomo della strada di che cosa vuoi che parli?
Giusto,
cioè,
giusto.
Sai che se l'uomo della strada c'è poco argomento.
Trasformati nell'uomo della strada, vai.
Allora, visto che Didi Westbrook ha fatto il suo senior l'anno da senior, e ha coronato il tutto con la candidatura all'Heisman Trophy, ha avuto una stagione da 1460 yard e 16 touchdown, è un ricevitore, diciamo, circa, se non sbaglio, 1,83, quindi non proprio grandissimo. Secondo te qual è il suo futuro in NFL, e soprattutto come si posizionerà in un draft? Cioè, tu hai una visione più ampia della mia, quindi come si posizionerà anche perché ti dico è veramente un giocatore importante.
Più ampia e molto meno parziale della tua,
ecco.
Guarda, ha fatto una stagione molto buona, ma in generale una buona carriera al college. Al momento, leggendo un attimino quello che possono essere i projected round, è un secondo giro, però è una classe quest'anno non stellare di ricevitori. Di solito quando parliamo di ricevitori al draft parliamo della posizione che più può subire dei cambiamenti in base agli infortuni, in base ai pro day, in base al combine, quindi si fa fatica magari a tenere traccia sempre del giocatore. Chiaramente quello che noi possiamo dire è che Westbrook potrebbe, data anche la stazza non eccelsa, comunque diventare un buon giocatore all'interno di un sistema, magari come seconda opzione importante o terza opzione all'interno di un attacco molto ricco. Sono quei giocatori che, se inseriti nel giusto sistema offensivo, possono fare molto bene, quindi possono muovere la catena, possono andarsi a prendere quel terzo down quando è importante. È chiaro poi che c'è tutto un processo di sviluppo che andrà fatto nel caso di Westbrook, e soprattutto bisogna un attimo vedere come si muoverà la board. Chiaramente, per quello che ho visto, mi sembra un giocatore che possa avere abbastanza futuro in NFL.
Oh, Gabriele, dato
ancora
che...
una, ancora una,
ma che
ancora una, sì.
Vabbè, cioè, dai,
ancora una, ma è più che altro è
no, perché la birra diventa media a questo punto.
Sì, adesso sì, qualcosa dai, tiro fuori io. Vabbè. Su. Tiro
vai, vai.
Allora, no, allora, visto che lui che recensisce e fa tutte queste schede per Adol, nelle quali presenta tutti i prospetti e quindi conosce benissimo tutti i rookie che sono entrati in NFL l'anno scorso, facciamo finta che Zeke Elliott e Prescott non esistano e non ci siano. Secondo te chi sono i migliori rookie quest'anno? Chi sono i migliori che sono usciti da questa classe?
Bella domanda, perché devo dire che quest'anno è stata una classe molto molto interessante. Quello che fa Bosa a San Diego è passato un pochino sotto traccia per la stagione dei Chargers, ma Bosa si è rivelata una pick estremamente interessante. Wentz l'abbiamo visto un pochino calare nel corso delle partite, però anche domenica contro i Ravens, devo dire, non ha giocato male, potrebbe probabilmente diventare un nome importante. E poi ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro, Jalen Ramsey, Jaguars, ma i Jaguars sono stati risucchiati nell'ennesima stagione perdente, e la dico anche con una punta di orgoglio, Ronnie Stanley a Baltimore. Quindi questo draft, a parte l'incognita Goff ancora alla prima, devo dire che ha avuto le prime 6, facciamo dalla 2 alla 6, che sono state tutte pescate molto solide. Ah, contiamo anche Conklin dei Titans, che si sta rivelando uno dei giovani tackle il più forte della Lega. È stato un draft molto molto ricco. Se devo dire un nome, dico Bosa, però, perché sì, era considerato uno dei migliori talenti in uscita dal college, però era anche considerato un giocatore che aveva bisogno di tempo, era considerato un giocatore che non aveva grandissimi numeri, quindi chissà quale tipo di impatto avrebbe potuto avere nel NFL, e invece ha fatto ricredere più o meno tutti quanti. Adesso bisognerà vedere poi come i Chargers si muoveranno in off-season, però è un giocatore su cui si può costruire una difesa, quindi dico Joey Bosa.
A posto, Luca?
Sì, ne avrei altre almeno 75,
no,
però per adesso
le
prossime volte.
No, non lo possiamo più invitare se le facciamo tutte adesso. No, invece volevo dire che in realtà quando si parla di college football, il vero uomo della strada qua sono io, perché non ci capisco un H. Però volevo sapere da te, Gabriele, quindi rimango un pochettino più sul costume che sul tecnico. Cosa ne pensi di questa tendenza dei giocatori più quotati di decidere di saltare la loro partita, penso poi in realtà la loro partita più importante della stagione, per evitare infortuni gravi come quello per esempio dell'anno scorso a Jaylon Smith? E soprattutto, credi che per quanto tempo questa cosa gliela lasceranno fare? Perché ovviamente vendere il prodotto, un prodotto senza la superstar, forse non è proprio economicamente vantaggioso per la NCAA.
Sì, vorrei anche fare un esempio a quelli che hanno detto di non giocare, cioè McCaffrey e Fournette. Fondamentalmente è vero che Geno Smith si è fatto male giocando la finale, ma è anche vero che Dante Fowler si è fatto male il primo giorno di training camp.
Certo.
Quindi il football è uno sport in cui la probabilità di infortunio è talmente elevata in qualunque momento della stagione, la finale piuttosto che il primo allenamento della stagione, che a questo punto vattela a giocare la partita più importante dell'anno.
Sì, anche però, perché... loro lo sai cosa ti risponderebbero, no? Che quando ti fai male al primo giorno di training camp il contratto l'hai già firmato.
Chiaramente, chiaramente. Però è anche vero che hai fatto un percorso al college, sei praticamente una superstar in quel mondo. In NFL non è detto che tu possa arrivare a quei livelli, non è detto che tu possa avere una carriera che ti porti a giocare la finale di un bowl, che ti possa portare a raggiungere delle vette in cui tutto ti è dato, soldi, donne, record e numeri. Quindi, cioè, se fossi in loro andrei a giocarla quella partita, la partita più importante dell'anno. Cioè, se sono un giocatore vero, quella partita la voglio giocare a tutti i costi, è la partita in cui posso diventare un eroe per la mia università, sapendo peraltro l'importanza che rivestono i college in America. Cioè, se vinco quella partita però ricordato per l'eternità. Poi magari vado al draft, non so, mi tiro dietro un piccolo infortunio al pro day, vado, vengo scelto al secondo giro, poi inizio a fare tutta una carriera tra una squadra e l'altra e non mi ricorda più nessuno.
E nemmeno, nemmeno mi ero giocato il bowl.
Ma, esatto.
Ma pensi quindi che questa tendenza possa prendere, tra virgolette, piede? Pensi che sarà più una questione di, come dici tu, quindi di orgoglio dei giocatori che invece preferiranno andarsi a giocare il bowl, o magari un orgoglio mascherato, nel senso che poi la NCAA li prende per un orecchio e dice: uè, bello, sai cosa c'è? Che tu quel bowl lì lo devi giocare.
Io penso che prima o poi i soldi faranno la differenza, e saranno i soldi della NCAA a comandare, quindi non tanto il futuro contratto dei giocatori. È anche vero che, se devo spezzare una piccolissima lancia a favore di McCaffrey e Fournette, posso dire che la carriera dei running back è talmente corta che loro portandosi dietro, soprattutto Fournette portandosi dietro un piccolo infortunio durante l'anno, magari vogliono preservare il loro corpo in vista di quella che sarà la loro carriera NFL, in cui prenderanno un sacco di botte. Però è proprio minima come cosa, non è che non giocare una partita ti garantisce di non poterti far male. Quindi quest'anno va così, ma io credo che in futuro non vedremo troppi di questi casi, o quantomeno se li vedremo sicuramente avremo poi un intervento diretto dell'autorità della NCAA.
Bene, quindi meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora, diciamolo senza tema di smentita. Vabbè, Gabriele, per me il provino è passato, tu per me fai parte già dello staff che seguirà il draft dei Cowboys per il prossimo anno, non so se anche Luca è d'accordo.
Sì, insomma, con qualche... adesso vediamo un po', penso di sì.
Ma sì, non sono lo piazziamo lì di fianco a Domenichini e via, tanto sì. Sono già abituati, mi sa, a fare coppie. Allora, non mi fraintendete, parlo professionalmente. Chiudiamo con i pronostici a questo punto per le partite più importanti della Week 16. Di Detroit a Dallas abbiamo ampiamente parlato e direi che tocchiamo ferro e speriamo che vada bene. Invece, Luca, una partita che so seguirai con tanta pressione: New York Giants a Philadelphia. Come dici che finisce?
Vincono i Giants. Facile anche.
Scusa?
Anche facile.
Ah, facile. Minnesota Green Bay toccherebbe a Gabriele. Non mi ricordo se avevi già detto un pronostico.
Green Bay.
Allora, Luca, diamo Indianapolis a Oakland.
Indianapolis, nonostante la vittoria di domenica, mi sembra veramente poca cosa, però bisogna capire quanto Oakland sia interessata alla partita, quindi viene interessante. Comunque penso, dico Oakland.
Miami a Buffalo, Gabriele?
Direi Miami, come parlavamo anche prima. Buffalo non è in grandissima forma ultimamente.
No, anche se è un bel divisionale, magari probabilmente in un bel clima gelido, e chissà che magari i fratelli Expanzoni magari potrebbero pensare di voler fare un bello scherzetto ai cugini di division.
Sotto sotto, se devo sperare vinca Buffalo, chiaramente, da tifoso Ravens, certo, però certo. Dico Miami comunque.
Luca, Tampa Bay a New Orleans, ed è uno dei primi spareggioni per Tampa Bay.
Interessante anche questa, sì. Penso New Orleans.
È un Natale, è un Natale che ci mette delle belle partite sotto l'albero. Sì. Oddio Gabriele, ci sarebbe Baltimore a Pittsburgh, ma invece ti chiedo Denver a Kansas City.
Bella, bella sfida anche questa, perché Kansas, se vabbè, i Chiefs sono quasi sicuramente ai playoff, se vincono lo certificano proprio in maniera assoluta, e Denver ha l'ultima possibilità di rimanere aggrappata al treno. Io dico Broncos, potrebbero tirar fuori una grande prestazione, però c'è da vedere come è stata gestita quella lite di cui si è parlato a inizio settimana tra l'attacco e la difesa. Se non ha lasciato residui negativi, potrebbero vincere i Broncos.
Luca, ricordati che siamo ancora in trattativa con Gabriele, quindi Baltimore a Pittsburgh, come la vedi?
La questione che ci sto pensando adesso, se dico Pittsburgh poi gli sto sulle palle, se dico Baltimora mi dice che porto sfiga.
Bisognerebbe sapere quanto è scaramantico.
Aspetta, sta per cadere la linea, ciao, saluti.
Non sono scaramantico, vai pure col pronostico giusto. Al massimo mangio un sacco di panettone, pazienza, mangerò il panettone.
Non lo so, perché anche questa è una bella partita. Questo è veramente una, sicuramente questa qua, infatti te lo dicevo che oggi Robby, secondo me questa è veramente la partita della domenica, sì, da vedere a tutti i costi. Il problema è che si gioca a Pittsburgh e Pittsburgh esce dopo aver rotto il pull in rimonta con i Bengals, e quindi secondo me hanno veramente sono sul treno giusto per vincerla, però è una partita assolutamente da tripla, cioè adesso non perché c'è Gabriele, ma è veramente impronosticabile, se dovessi giocarla non la giocherei, perché è troppo difficile. Poi ci sta il colpaccio di Baltimora, perché abbiamo visto che anche quando ci abbiamo giocato noi fondamentalmente non è che siano irresistibili.
Insomma, sì, sono d'accordo con voi, ma forse
sono stato abbastanza democristiano.
Sì, non male. Io penso che a questo punto la firma è quasi scontata, ma invece c'è un altro partitone a proposito di bowl. Io non me ne voglia l'amico Giacomo Giannecchini, che insomma è spesso anche nostro ospite, ma si gioca un interessante toilet bowl tra San Francisco e Los Angeles. Volete sparare un pronostico anche per questa?
Dove giocano? A Los Angeles. A Los Angeles.
Fa differenza davvero?
Si giocano. Non lo so, anche questo è difficile. Guarda, io spero che vincono i Rams, anche perché sennò Giacomo non mi massacra le palle tutta settimana. Cioè, sì. Già è depresso così perché vede che i Cowboys vincono sempre e i Rams non ne bloccano una. Speriamo vincano i Rams, ma lo dico più che altro per me.
Gabriele, continua la striscia tremenda di San Francisco o la riesco a interrompere?
Penso proprio di sì, obiettivamente. Penso proprio di sì, quindi dico anch'io Rams.
Bene, direi che con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti.
Robby,
dimmi.
C'è una grossa news, perché sembra che la safety dei Seahawks, Thomas, ha detto che sta considerando il ritiro dopo che si è rotto la gamba nelle due partite fa. Accidenti. Quindi è un pezzo da 90, cioè veramente perdono un giocatore veramente 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 importante, cioè sembra proprio una cosa grossa.
Lo perdono loro, ma lo perde in realtà il football in generale, perché insomma penso che sia quando questi giocatori così, così forti, così importanti abbandonano, un pochettino dispiace un po' a tutti, credo, almeno questo è quello che penso io.
Sì, esatto. Assolutamente.
Comunque, vabbè, grazie Luca, intanto una brutta notizia, ma comunque hai fatto bene a darla. Quindi dicevo che con questo è tutto, e ringrazio quindi i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, quindi ringrazio a te Luca.
Prego, e ovviamente se si può siamo sempre a disposizione.
E grazie anche a Gabriele, che quindi ormai possiamo quasi dire che fa parte della squadra. Adesso forse mi sto spingendo un po' troppo in là, ma comunque chi lo sa, magari se dovessimo anche risentirci direttamente in questa stagione potrebbe essere per la partita più importante dell'anno.
Va bene, grazie mille. Domani mi firmare il contratto. Mi aspetto i singing bonus, però.
Sì, beh, certo, adesso poi ne discutiamo. Se vi interessa poi sapere cosa prendeva Justin Tucker, ha firmato un per 16 milioni e 8 per 4 anni, 10 milioni e 8 garantiti. Vi ricordo che tutti gli aggiornamenti sui nostri Cowboys li potete trovare sulle pagine di True Blue Blog, e inoltre che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Magazine, di cui peraltro, come ho detto anche nelle altre settimane, esiste un'app per cellulare che potete scaricare, e su iTunes. Grazie quindi ai nostri ascoltatori e a chi ha voluto contribuire con le proprie domande. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. La sigla di chiusura mantiene il tema groove dell'inizio ed è tratta dal tema principale di Dirty Henry, che noi conosciamo come l'ispettore Callaghan, e se forse avete la mia età un pochino ci siete cresciuti. E composta dal maestro Lalo Schifrin. Un saluto e un ringraziamento da Robby e alla prossima.